Ave Maria, cari fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti anche questo pomeriggio di luglio dedicato al sangue di Gesù, mese in cui dovremo particolarmente prestare attenzione sul sangue che Gesù ha sparso per la nostra salvezza. Bene, dopo la trasmissione di maggio, nella quale cominciammo il commento all'introduzione del libro di San Luigi Maria Grignon de Montfort, dal titolo Il segreto meraviglioso del Santo Rosario, vogliamo oggi continuare, riprendere la nostra riflessione su questo prezioso libro che certamente solo bene può apportare alla nostra anima. Chiediamo all'Immacolata, la nostra mammina, come qualche volta Padre Pio la chiamava, sede della sapienza, di volerci fare da guida e di darci la luce necessaria affinché possiamo dire da questa emittente tutta sua solo ciò che le è gradito, solo ciò che può massimamente glorificarla, così come coloro che sono consacrati all'Immacolata recitano nella consacrazione di secondo e terzo livello, con queste parole: concedi ad altri di superarmi nello zelo per la tua esaltazione e a me di superare loro. Ecco, a me di superare loro, così che in una nobile emulazione la tua gloria si accresca sempre più profondamente, sempre più rapidamente, sempre più intensamente. Quindi tutto per la gloria dell'Immacolata. La scorsa puntata, abbiamo commentato l'introduzione al libro di San Luigi. Introduzione scritta dallo stesso santo. Essa considerava, si rivolgeva, possiamo dire, a quattro categorie di persone: i sacerdoti, dove abbiamo visto e messo in evidenza che tutti i sacerdoti che si dedicano alla divulgazione del Santo Rosario raggiungono più rapidamente il bene delle anime rispetto ai sacerdoti che trascurano questa formidabile pratica. La seconda categoria di persone è quella dei peccatori. A loro il santo promette la salvezza se reciteranno il rosario ogni giorno. Anzi, aggiunge una cosa che a me consola moltissimo: quantunque avessero già un piede nell'inferno o avessero venduto l'anima al diavolo con una magia, ecco, pensate, nonostante i peccati quindi siano grandi e tali e continuamente offensivi, continuamente operatori di dolore nel cuore dell'Immacolata, specialmente quando essi sono compiuti da anime consacrate a lei, ecco, se persevereranno in questa preghiera, prima o poi si emenderanno dalla loro condotta malvagia. E questa promessa del santo, dunque, dà tanta speranza, fa dilatare i polmoni dell'anima, e spinge quelli come me ad avere tanta fiducia nei risultati di questa preghiera e a rafforzarsi con questa preghiera nel convincimento della sua assoluta necessità in questo cammino verso la meta che dobbiamo conseguire tutti, che è appunto la nostra santificazione su questa terra e non solo la salvezza dell'anima. E per santificarci dobbiamo lasciarci condurre dalla nostra mammina immacolata, la nostra Vergine Madre Immacolata. La terza categoria di persone a cui si rivolgeva Sant'Alfonso, San Luigi nell'introduzione, riguarda le religiose, le anime contemplative, e la quarta appunto era quella dei bambini, per i quali suggerisce la recita, se non del rosario completo, ecco che all'epoca, siamo nella metà del Settecento, era ancora composto da sole tre corone, non c'erano ancora infatti i misteri della luce. Il santo suggeriva caldamente di educare i bambini almeno nella recita di una sola corona, con i cinque misteri o gaudiosi o dolorosi o gloriosi. E tutto questo lascerebbe anche pensare con nostalgia a come era organizzato un tempo, organizzata un tempo la vita, no? Oggi la nostra vita è assorbita da ogni cosa, se pensiamo anche ai bambini, ecco, dopo la scuola c'è la danza, c'è la palestra, c'è la festa, c'è questo, c'è quello, ci sono i compiti, ma non c'è più uno spazio per Dio, perché poi la sera c'è la TV e praticamente non c'è più uno spazio per Dio. La vita un tempo era organizzata più a misura d'uomo. Oggi abbiamo dato un valore eccessivo, direi quasi, alla tecnologia, ma non alla tecnologia in sé, ma all'uso sovrabbondante di questi mezzi tecnologici. Vediamo per esempio i giovani che, anche quando sono in gruppo tra loro, ecco, sembrano un po' quei bambini che giocano tutti insieme, ma in realtà ognuno gioca per conto suo, no? Ogni giovane ha la testa nel suo telefonino, fa la sua ricerca e quindi si sta isolati pur stando insieme. Sicuramente questo non è un effetto positivo, che ovviamente non dipende dalla tecnologia in sé, dall'uso del telefonino, ma dall'uso che se ne fa. La tecnologia è sempre buona quando è al servizio dell'uomo. E quindi dovremmo oggi ritagliarci degli spazi maggiori per la preghiera, pensando di educare anche i bambini, i figli, fin da piccoli, alla recita di questa preghiera, quindi della corona del rosario, cinque misteri, 50 Ave Marie. Beh, si dirà, ma sono troppi? No, non sono troppi, se sono i santi a consigliarci le cose, ecco, i consigli dei santi non sono mai sbagliati. E beh, si dirà, ma sono cambiati i tempi. Bene, ok, i tempi sono cambiati, giusto, però c'è una cosa che anche quando i tempi cambiano non può cambiare, e che sono appunto gli insegnamenti dei santi. Quelli sono un po' come la parola di Dio, in un certo senso, no? Perché non possono cambiare anche quando i tempi cambiano. Il libro del santo, di San Luigi, si apre a riflessioni solo su questi tre grandi misteri della vita di Gesù e della Madre Sua manca purtroppo una meditazione anche sui misteri luminosi. San Luigi considera i misteri come delle ghirlande di rose. Ogni decina è formata da 10 Ave Marie, Ave Maria, che nella struttura, nello schema del libro, appunto, sono 10 rose. Ogni Ave Maria è come se fosse appunto una rosa. Quindi ad ogni decina il santo dà un titolo e poi ci regala una meditazione, una per ogni Ave Maria. Cominciamo con la prima decina, che è il Santo Rosario, che il Santo intitola l'eccellenza del Santo Rosario nella sua origine e nel nome. La preghiera del Santo Rosario è una preghiera mentale e vocale, dice San Luigi Maria. Essa ci introduce nella meditazione della vita di Gesù e della mamma sua. In particolare ci vuol far meditare l'incarnazione, la morte e la gloria di Gesù e Maria attraverso i tre misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Con l'introduzione dei misteri luminosi, la Chiesa ci esorta a fissare l'attenzione in modo particolarissimo sul ruolo di guida di Gesù, sul ruolo di guida di Maria per tutti noi. Gesù e la sua mamma si presentano a noi come uniche guide nel cammino terreno per raggiungere la meta del nostro peregrinare, che è appunto, abbiamo detto, la santificazione. L'introduzione di questa nuova corona nel quadro generale dei misteri del Santo Rosario ha qualcosa di profetico, mi sembra. L'unicità dei ruoli di guida per conseguire la salvezza, la santificazione di Gesù e di Maria, mi sembra essere la risposta profetica introdotta nella pratica devozionale della preghiera del Rosario all'avanzata relativistica dei nostri tempi, spesso così efficacemente sintetizzata in alcune ricorrenti espressioni ormai diventate anche dei luoghi comuni, come per esempio quando confrontando diverse religioni, ecco, si conclude dicendo che in fondo tutte le religioni sono buone, tutte le religioni perseguitano il medesimo scopo e che tutte le religioni vanno bene perché insegnano agli uomini il rispetto reciproco e via discorrendo. Ecco, sarebbe interessante analizzare quali convinzioni conducono a queste affermazioni, ma in quest'ambito ci basti evidenziare l'attenzione su come il relativismo imperiante sminuisca, anzi svuoti completamente di contenuto, la forza degli insegnamenti di nostro Signore Gesù Cristo e l'azione divulgatrice degli stessi da parte della sua mamma immacolata. Dunque, i misteri luminosi tracciano le orme entro cui calcare il nostro passo alla sequela del Cristo. La seconda riflessione di San Luigi Maria, che lui chiama Seconda Rosa, è sulle origini di questa preghiera. Senza dubbio il Padre Nostro è la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli e attraverso loro tramandata fino a noi. Ma prima del Padre Nostro troviamo nei Vangeli la sostanza della prima parte dell'Ave Maria, che si racchiude nel saluto dell'angelo alla Vergine Madre e che segnò l'evento storico dell'Annunciazione, e nel saluto di Santa Elisabetta che riconobbe nella cugina la Madre di Dio. Il Santo Rosario, dice San Luigi, in quanto composto dalla preghiera di Gesù Cristo e dal saluto angelico, è nella sua base e nella sua sostanza sicuramente la prima preghiera e la prima devozione dei fedeli, che dopo gli apostoli e i discepoli sia stata in uso di secolo in secolo fino a noi. Ecco, quindi questa preghiera, Ave Maria e il Padre Nostro, nella sua sostanza sono preghiere antichissime e che nascono con la Chiesa e anche prima della istituzione della Chiesa. Quindi, ancora prima della sua istituzione, per dir così, che per il Santo avviene l'istituzione del Santo Rosario, che per il Santo, per San Luigi Maria Grignion de Montfort, avviene nel 1214, la preghiera del Santo Rosario era già recitata dalla comunità di fedeli, nel senso che era conosciuta e pregata nella sua sostanza, in quanto composta da Padre Nostro e Ave Maria. Di tale verità erano convinti anche i santi e i beati antecedenti all'epoca di San Luigi Maria, come nel caso del beato Alano della Rupe. Tuttavia, nella sua struttura istituzionale, il Santo Rosario o Salterio della Beata Vergine Maria, San Luigi Maria Grignion de Montfort fa risalire all'anno 1214, rifacendosi al testo, al punto, del Beato Alano della Rupe dal titolo Il Salterio di Gesù e di Maria. Il Beato Alano della Rupe fu appunto un contemporaneo di San Domenico, raccolse anche molte confidenze del santo che poi ha trascritto e tramandato. Perché questo titolo, Il Salterio di Gesù e di Maria? Perché Salterio? Il termine Salterio deriva dal termine salmodiare, così come nel Vecchio Testamento troviamo i salmi di Davide. Ecco, diciamo, anche nella pratica devozionale troviamo il Salterio della Beata Vergine Maria. Il contenuto particolare di questo Salterio non sono i salmi, 150 salmi biblici, ma le 150 Ave Maria. Detto ciò, passiamo al contesto in cui si verificò l'istituzionalizzazione di questa devozione santa, insegnata e raccomandata dalla nostra Vergine Madre Immacolata al suo discepolo e figlio prediletto San Domenico da Guzman. Narra il Beato Alano della Rupe che nella città di Tolosa, nella Gallia, una regione della Francia, imperava l'eresia degli Albigesi. San Domenico non era mai riuscito ad entrare nel cuore e nella città di Tolosa per fare la predicazione. Ma da questo punto in poi voglio citare alla lettera quanto scrive proprio il Beato Alano della Rupe nel suo testo. Ecco, lui dice: perciò, quindi rivolto a San Domenico, frequentemente, o meglio fremente di zelo e di dolore, in una grotta della vicina selva, una volta solo si ritirò per supplicare più intensamente la potenza della Madre di Dio, una grotta di una vicina selva della città di Tolosa, di Tolone, Tolosa, sì, scusate. Aggiunse alla preghiera digiuni e rigorose mortificazioni del corpo. In queste condizioni le aveva rivolto, quindi aveva rivolto alla Vergine Madre Immacolata, un triduo, chiedendo su di sé le pene per le colpe dei tolosani. e non mancava di battere il suo piccolo corpo con rovi e con pruni, finché, privo di forze, cadde privo di sensi. E già questa prima scena della narrazione del beato che si presenta alla nostra mente può indurci a comprendere come oggi non ci siano più anime che anelino alla santità. Chi di noi sarebbe disposto a digiunare e flagellarsi o sottoporre il corpo a rigorose mortificazioni per 3 giorni di seguito e chiedere che le conseguenze del peccato degli abitanti di una città ricadano su se stessi? Ecco, oggi purtroppo il peccato dilaga anche perché non ci sono anime generose che fanno da argine al peccato, offrendo se stessi generosamente al Signore. San Domenico ci ha ottenuto questa mirabile preghiera e ci ha offerto quello che dobbiamo definire lo schema del Santo Rosario, così come direttamente trasmesso dalla Vergine Madre Immacolata. E continuando nella lettura, vediamo che al discepolo, caduto ed insanguinato, si avvicinò la sua potente patrona e regina del cielo e col volto, le parole e le carezze chiamò colui che era privo di sensi, riportandolo in vita. Stavano vicino alla Santa Regina dei Cieli 3 altre regine che la accompagnavano, simili nel volto e nell'ornamento, ma al di sotto di lei. Anche 50 vergini attorniavano ciascuna di esse, quasi seguendole, tutte di aspetto assai maestoso, al di sopra della natura umana, splendenti nei vestiti. San Domenico rimase incantato nel volto. A lui benigna la Vergine Madre disse: «O Domenico, figlio ed intimo sposo, poiché hai combattuto fortemente contro i nemici della fede, avendoti Gesù infiammato e avendoti io soccorso, ecco io stessa che tu invochi, vengo in tuo aiuto». Così disse, e nello stesso tempo le 3 regine, sollevatolo da terra quasi morente, lo portarono con grande venerazione a Maria. E la Madonna continua: «Dal profondo del cuore, direttissimo figlio Domenico, sai dirmi bene quali armi la tre volte Santissima Trinità usò quando decise di rinnovare tutto il mondo?» Ed egli a lei: «O Signora del mondo, tu lo sai molto bene. Attraverso di te, infatti, venne la salvezza del mondo, ed essendo tu la propria mediatrice, il mondo è stato rinnovato e redento». E lei, sorridendo all'intimo sposo, disse: «La Beatissima Trinità, per annientare tutti i delitti del mondo, si è scelto tra le armi principali l'angelica salutazione, della quale è composto il nostro Salterio, fondamento di tutto il Nuovo Testamento. Perciò, se vuoi il frutto che desideri nella predicazione, predica il mio Salterio, ed immediatamente sentirai vivo l'aiuto della 3 volte Santissima Trinità. Ecco, e colpiscono le parole pronunciate dalla Vergine Madre Immacolata, che appella a San Domenico con il nome di intimo sposo. La tal cosa farebbe pensare al matrimonio mistico tra San Domenico e l'Immacolata. E È bello anche leggere questo Salterio di Gesù e di Maria, scritto appunto dal beato Alano della Rupe, anche alcuni altri particolari. Più avanti leggiamo che la Madonna intrecciò con i suoi capelli l'anello che pose al dito appunto di San Domenico. Comunque, chi fosse interessato ad approfondire l'argomento del matrimonio mistico può richiedere il libro di Padre Stefano Maria Manelli dal titolo Maria Santissima nella vita spirituale, trattato di spiritualità mariana. È un libro stupendo che si può leggere in questo periodo estivo, anche approfittando per chi può di un periodo di vacanza. E con la lettura di questo libro non può che giovare l'anima, un libro che ha due caratteristiche sintetizzate molto belle. Da un lato il rigore scientifico con cui è scritto, ricco di riferimenti e di citazioni bibliografiche, dall'altro la limpidezza dello stile che è proprio appunto di Padre Stefano, per cui è un libro davvero alla portata di tutti. Quindi vi invito veramente, invito i radioascoltatori a farne richiesta all'Associazione Casa Maria Editrice o anche appunto telefonando in radio e avrete poi le istruzioni su come procedere. La seconda cosa, di quanto dice la Madonna è che San Domenico riconosce già nella Vergine Madre Immacolata la funzione di mediatrice universale. In quanto San Domenico dice, quindi cito un po' alla lettera, facendo la lettura a salti: O Signora del mondo, attraverso di te venne la salvezza nel mondo, ed essendo tu la propria mediatrice, cioè mediatrice della salvezza nel mondo, quindi mediatrice universale, il mondo è stato rinnovato e redento. E infine la terza cosa che mi colpisce di quanto letto è che la preghiera del Santo Rosario è la preghiera scelta dalla Santissima Trinità per annientare tutti i delitti del mondo. Quindi è una preghiera voluta da Dio Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. È da questa volontà che troviamo la fonte di quest'acqua e di questa preghiera, e qua che troviamo nella Trinità la sua primitiva origine, la sua sorgente, la sorgente del Santo Rosario è nella stessa Trinità. Questo sarebbe un mistero da approfondire sicuramente, indagando attraverso la vita dei santi. Ma continuiamo la lettura del libro del beato Alano della Rupe. Viene dato lo schema del Salterio. Anche qui procedo con una lettura a salti. La Madonna disse ancora: a testimonianza di ciò, ecco le tre regine che sono con me, rappresentano la Santissima Trinità. La prima di esse, come vedi, che splende per l'abbigliamento bianchissimo, designa la potenza del Padre che manifestò nella Santissima Incarnazione del suo Figlio nato da me. La seconda regina, rosseggiante per le vesti di porpora, indica la sapienza del Figlio, la quale nel mondo manifestò la redenzione nella sua passione. La terza regina, rivestita di stelle, rappresenta la clemenza dello Spirito Santo ed indica la santificazione del mondo redento per misericordia. Poi devi sapere che io sono la regina delle tre regine. sono la regina della legge naturale, di quella scritta e di quella della grazia, le quali sono eterne per la felicità dei beati. Questo è il motivo per cui la Beatissima Trinità in questo mondo mi ha intitolato e conferito un salterio con il santo numero di 150, il quale nella prima cinquantina sull'Incarnazione rifulge bianchissimo, nella seconda cinquantina sulla passione del Figlio rosseggia di porpora, nella terza cinquantina sulla sua risurrezione e la gloria dei santi scintilla di stelle. Ecco, ecco, qui si rimarca in modo più incisivo la volontà della Santissima Trinità di eleggere la preghiera del Santo Rosario al di sopra di tutte le altre pratiche devozionali. Subito dopo la preghiera della liturgia delle ore viene quella del Rosario. Ricordiamolo bene questo, ricordiamolo per recitarlo e diffonderlo. E poi la Vergine Madre, da questo mandato, adesso rileggiamo ancora il libro del Beato Alano, è una lettura un po' più lunga, però vale la pena di farla perché veramente è intrisa di grandissimi insegnamenti. Ossù dunque, prendi questo salterio, ancora la Madonna che parla e che dice appunto a San Domenico, quindi prendi il rosario e predicalo costantemente insieme a me, entra coraggiosamente in città e tra le schiere dei nemici e dove si riunirà tantissima gente, lodalo e raccomandalo, consiglia l'orazione e credi, vedrai subito le più grandi meraviglie della potenza divina, disse e si allontanò al di sopra delle stelle. San Domenico crede alla promessa, dice il Beato Alano, obbedisce al comando ed entra nella città di Tolosa. Nello stesso tempo, ogni bronzo delle campane della principale chiesa, per un moto divino, risuona nelle alte torri, in un suono diverso dal solito e sconosciuto. Il terrore, l'emozione e lo stupore assalgono gli animi di tutti, come pure il desiderio di sapere cosa fosse quel che udivano e di conoscerne la causa. Quindi tutta la città va subito alla parrocchia principale ed ecco appare davanti a tutti l'assai odiato, l'intrepido e divino predicatore del Salterio, San Domenico. Il martellatore dei cuori viene ascoltato e guardato con ammirazione. Cattura lo stupore per il suono delle campane più che per la sua predicazione, per il fatto successo, l'emozione e la presenza di quello, tutti ugualmente sono timorosi e meravigliati. Né ancora si spiegava l'ostinazione eretica. Si verificò allora un'intemperie dal cielo assai forte e spaventosa. Si sviluppano le energie dei cieli, rimbombano i tuoni, i lampi improvvisi uno dopo l'altro balenano, rimbombano i fulmini che si abbattono. La città è sconvolta, tutti gli abitanti per i fragori che si avvicendano tremano. Sembra che il terreno venga meno, la terra mescolarsi con il cielo e le onde con le fiamme. E non è abbastanza, anche la terra, come se fosse untuosa, essendosi sollevata, è scossa da un moto sobbalzante. Sembra proprio che tutti stiano per essere risucchiati in un'immensa voragine. Neanche le acque mantengono il loro corso. Si ritirano e si riversano su ogni cosa, e tutta la forza dei venti, effondendosi con orrendo fragore, digrigna e strepita. Cose enormi e straordinarie, ma più mirabile era che tra tutte queste cose la sola voce di Domenico che predicava il Salterio non si abbassava affatto, anzi perveniva perfetta agli orecchi degli ascoltatori. Essa, che vinceva ogni cosa, vinceva anche i cuori eretici, li scuote, li addolcisce, li trasforma. Poi, tra le altre cose, dice: questa è la mano destra dell'Eccelso, è la voce di Dio che si è adirato, o cittadini. Date un posto a Dio, sta alla porta del vostro cuore e bussa. È Dio, infatti, che folgora e tuona tra le nubi, atterrisce per correggere, non punisce per uccidere. Tuttavia la punizione sovrasta le teste. Se volete, evitate la pena e abbiate timore della pena ultima, quella eterna. Prendete esempio dagli ostinati crocifissori di Gesù Cristo, che furono atterriti da simili prodigi, e sperate la benevola salvezza da parte di Gesù e della Madre di Gesù. Orsù, domandate tutti alla Vergine Madre del Salvatore, all'Avvocata Madre di Misericordia, perché l'amato figlio non nega nulla all'amata madre. Amate la preghiera di entrambi, adoperate il Salterio, subito dopo Dio, onorate Maria, rigettate con giuramento l'eresia e fidatevi, prometto, la salvezza, la grazia della Madre di Dio confermerà questa mia promessa e per volontà di Dio un'improvvisa quiete ed una tranquilla sicurezza vi libererà da questi tormenti. Credete, vedo qua davanti le 150 potestà, gli angeli esecutori della punizione di Dio, mandati da Cristo e dalla Madre Vergine di Cristo dal cielo contro di voi per castigarvi delle vostre malvagità. Durante queste parole del Santo si sentono le altre rovinose voci delle blatte e si odano, ecco, evidentemente le blatte si sta riferendo agli eretici fastidiosi, e si odono dei confusi lamenti dei demoni. Guai, guai a noi, dagli angeli per la potenza infinita del Salterio siamo legati con catene infuocate e lontano da questo mondo siamo respinti nell'inferno o infelici. Si sentivano i loro enormi urli da sembrare che quasi coprissero la voce del predicatore del Salterio. L'avrebbero coperta se Dio non avesse dato con un tono assai grande a quella voce. Alla fine un prodigio terribile e meraviglioso si aggiunse a questi. Ecco, per caso nella Chiesa Maggiore stava esposta una statua della Madre di Dio in un posto elevato e visibile. Essa fu vista da tutti elevare la mano destra, distendendola verso il cielo, per ripetere tre volte degli avvertimenti, come se dicesse: se non eseguirete i comandi, perirete. San Domenico così infatti interpretò subito il gesto della statua, dicendo: non si allontaneranno le punizioni e i terribili segni a meno che, allontanandovi dall'ostinazione, non chiederete col Salterio, quindi con la recita del Santo Rosario, la salvezza per mezzo dell'Avvocata di Misericordia. Perciò placate la sua ira con le sacre preghiere del Salterio e lei pregherà a misericordia, piegherà a misericordia il braccio sollevato minacciosamente, appunto. in questo momento io è mancata la corrente, quindi non riesco quasi più a vedere quello che sto leggendo e quindi proseguo un po' a braccio. Ecco, effettivamente noi abbiamo visto come la Madonna gradisca la recita del Santo Rosario, è lei stessa che la dà a San Domenico e ne favorisce la divulgazione. Ne favorisce la divulgazione con dei segni miracolosi, dei segni quindi che inducono. A che cosa vogliono indurre questi miracoli, questi segni che abbiamo appunto ascoltato e che sono attestati anche da vescovi, da personaggi di una certa, insomma, autorità, autorevolezza. Non si tratta di storielle raccontate ai bambini, perché ormai è tale e tanta il nostro razionalismo, ecco, che non abbiamo più dimestichezza con le cose della fede, e quando ascoltiamo storie di questo tipo siamo subito inclini a pensare che, insomma, forse si stia trattando di esagerazioni, che forse si sta confondendo il fenomeno naturale interpretandolo come un segno sovrannaturale e quindi mischiando fenomeni fisici, scientifici con superstizione e via discorrendo. E questo fa parte un po' degli argomenti che i detrattori della nostra fede cattolica tante volte richiamano di fronte ad episodi di questo genere. Però i miracoli esistono, ci sono, ce ne sono anche tanti, non sono importanti in un certo senso per la nostra fede, ordinariamente, però possono avere ecco, la funzione di scuotere i peccatori, quelli che sono molto lontani, di scuoterli e dar loro fungere per loro come un momento di riflessione, un segno. Ecco, perché di fronte ad un miracolo, di fronte ad un zoppo che cammina improvvisamente, hai voglia di dire che nel cervello ci sono tante potenzialità sconosciute per cui può essere dipeso da questo, da quella situazione, da quella forza, da quella energia che è dentro di noi. Adesso questo è un altro dei filoni contemporanei che va molto, no? C'è questa energia, con l'energia noi che tiriamo fuori l'energia. E riusciamo a fare tante cose perché ce l'abbiamo dentro, basta solo scoprirla, ma sono tutte cavolate, tutte fandonie, tutte stupidaggini che hanno veramente un unico scopo finale. Adesso non dico che tutti quelli che praticano yoga o fanno queste cose e credono in queste filosofie abbiano questo scopo diretto che sto per dire, però consapevolmente o inconsapevolmente, sicuramente lo scopo di queste cose è allontanare la persona dal rapportarsi con Dio. E dicevo dunque, il miracolo ha questa funzione, quella di presentarsi come un segno di fronte al quale la persona deve porsi degli interrogativi. È evidente, no? È evidente. Ecco, se per esempio io non ho un osso di una gamba, per cui non riesco a camminare per l'assenza di quest'osso, che è radiograficamente testimoniata, che è radiograficamente, come dire, provata, oggettivata, e poi dopo un bagno nella piscina di Lourdes quest'osso ricresce e facendo una nuova radiografia, al posto dell'osso mancante c'è un osso intero, ma io non posso, cioè è più assurdo, ci vuole più fede in questi casi ad avere fede in una spiegazione diversa da quella che è un miracolo, che dal credere che si sia trattato di un miracolo. E quindi sotto questo profilo la nostra fede è più ragionevole di chi invece la nega a priori, come il razionalismo che nega la fede anche contro l'evidenza. Dunque, abbiamo ancora qualche minuto, nella terza riflessione del libro di San Luigi, Il segreto meraviglioso del Santo Rosario, San Luigi invita a considerare l'evento miracoloso che contribuì alla diffusione del Santo Rosario. Come la predicazione del Santo di San Domenico, accompagnata da quei segni grandissimi che abbiamo ascoltato, abbia toccato i cuori degli abitanti di Tolosa e indotto la cittadinanza ad un suo riconoscimento degli errori dell'eresia albigese. Il Santo Rosario fu per San Domenico, ricorda San Luigi, la preghiera preparatoria e di ringraziamento dopo ogni predica. Ed ecco che ora ci narra un nuovo episodio che troviamo nel trattato del segreto meraviglioso del Santo Rosario. Bene, che cosa ritroviamo scritto in questo libro? Che San Domenico era a Parigi, in una chiesa, la cattedrale mi sembra, se ricordo bene, e stava facendo le sue orazioni, recitando appunto il Santo Rosario prima della predicazione. E accadde che gli apparve la Madonna e le disse: guarda, quello che tu hai scritto per la predicazione va bene, però quello che hai scritto e che ho scritto io e che ti do adesso in questo salterio è meglio. Allora San Domenico lesse quanto la Madonna gli aveva posto e lo fa suo, lo assimila, è felice. E poi, questo fu un episodio che lui raccontò al suo confratello, il Beato Alano, che appunto ha avuto poi cura di trascriverlo nel libro che vi dicevo, e era il giorno di San Giovanni, la festa dell'Evangelista, quindi era il 28 dicembre, no? Oggi la festeggiamo il 2 dicembre, non so se all'epoca si festeggiasse ancora il 28, comunque rispetto a questo evento lui disse solo poche parole, disse che la vita virginale di San Giovanni meritò a San Giovanni di accogliere la madre di Gesù in casa sua, come sua madre appunto, ma poi si fermò tutto il tempo a parlare in modo molto semplice, in modo molto elementare su il Santo Rosario e sulla necessità di praticare le virtù. E questo episodio, diciamo, fu raccontato dallo stesso San Domenico al Beato Alano, perché a un certo punto San Domenico quasi si accorse che il Beato Alano, quando scriveva le omelie appunto che avrebbe dovuto dire durante la sua predicazione, quasi sembrava che stesse più attento a riscuotere gli applausi dell'uditorio piuttosto che a pensare al bene e alla salvezza dell'anima dell'uditorio stesso, di quelle persone. E quindi, volendo fornirgli un esempio concreto, ecco, gli raccontò l'episodio della predicazione del 28 della festa di San Giovanni Evangelista, che fece appunto nella cattedrale di Parigi, ad un uditorio molto ben preparato. Diceva San Domenico che aveva preparato una omilia particolare non tanto per lui, ma quanto per rispetto alle intelligenze dell'uditorio. Erano infatti presenti quasi tutti gli insegnanti della Sorbona di Parigi e quindi tutti i docenti universitari, insomma, di fronte ai quali invece lui esordì parlando della bellezza, della necessità della preghiera del Santo Rosario e parlando della necessità dell'esercizio delle virtù. Ecco, quindi vedete come la Madonna, quando ci sono appunto le prediche o anche noi quando siamo chiamati a testimoniare, non è che dobbiamo prepararci chissà quali discorsi, tante volte non c'è neanche bisogno di parlare, può bastare semplicemente la preghiera davanti al Santissimo per toccare i cuori delle persone. E questo sembra quasi un richiamo da parte della Madonna, mi sembra un aspetto molto importante, perché noi siamo molto spesso portati a valorizzare tutte quelle dimensioni della nostra fede che si allontanano dalla nostra fede, no? Insomma, perdiamo il senso del soprannaturale nella nostra vita pratica, ci dimentichiamo dell'importanza della fondamentalità della preghiera, e il nostro cristianesimo tende verso un cristianesimo sociale, no? È diventato quasi tutta filantropia, tutto buonismo. Sembra che i comandamenti di Dio oggi si traducano nell'accettazione degli immigrati. Questo sembra l'unico, come dire, elemento di confronto per poter dire se si è cristiani o non si è cristiani. E quindi in effetti questo non è altro che appunto una manifestazione di questa tendenza, no? Di come il nostro cristianesimo tende sempre di più ad essere qualcosa di filantropico, di molto umano, viene privato appunto di tutte quelle caratteristiche sovrannaturali che invece sono la parte integrante devono essere parte integrante della nostra vita di fede, se appunto ci impegniamo a seguire gli insegnamenti del nostro Signore Gesù Cristo attraverso appunto il percorso mariano, attraverso la guida appunto della nostra Vergine Madre Immacolata. Bene, fratelli e sorelle, mi fermo qui e siamo appunto alla fine della trasmissione. Vorrei quindi augurarvi delle sante vacanze e raccomandarvi di non perdere di vista l'aspetto spirituale, la cura dello spirito in questo periodo di riposo, per chi appunto potrà farlo, e invece a chi, tutti coloro che stanno a casa e che sono costretti per malattia, io voglio ricordare loro di non abbattersi, di non avvilirsi, ma di confidare appunto sempre in questa straordinaria madre, e di pensare anche che tante volte i santi hanno fatto esperienze di desolazione dell'anima, di avvilimento, di stanchezza, e che sempre anche ai santi la Madonna è andata in soccorso. Lo stesso San Domenico, per esempio, sempre in questo libro, ecco, sembra che ne abbia passate veramente tante in questo senso, e come la madre nostra, nostra comune madre, sia andata a lui in soccorso tante volte e tante volte. Quindi guardiamo ai santi, guardiamo a loro e forza, forza, non stacchiamo lo sguardo dall'Immacolata, che sicuramente ci darà tanta pace nell'anima. Ave Maria, e a risentirci al prossimo, il quarto venerdì di agosto.